Ritmo della Terra, Tony Esposito, torniamo a parlare di Air Day Italia e saluto Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, ma primo e non ultimo il presidente di Air Day Italia, Pierluigi Sassi, ben trovato.
Ciao Luca.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, i microfoni sono aperti, mi sembra di capire, anzi tra l'altro ne approfitto per ringraziare Alberto Giovannetti e Stefano Sparro che ci seguono dalla regia. È il momento un po' di fare il punto su quello che è stata la kermesse a Villa Borghese a Roma, alla terrazza del Pincio, Air Day Italia protagonista non solo anche in collaborazione con il Movimento dei Focolari per la giornata della terra che, se non vado errato, era martedì scorso.
Era lunedì
scorso, ho errato. Pierluigi, un primo bilancio, mi sembra di capire che molti ospiti, molte voci, molte iniziative, molte speranze. Il tema ora è vedere tutto questo come si va a concretizzare.
Eh sì, diciamo l'Air Day italiano è considerato tra i migliori al mondo proprio per questa sua natura un po' particolare, che fu ispirata da Papa Francesco nel 2016 all'indomani della storico accordo sul clima di Parigi, quando venne a visitare a sorpresa la prima edizione di questo villaggio nato dalla marcia che voleva sostenere la sua enciclica subito dopo la promulgazione, e da allora è nato una vera e propria piattaforma di partecipazione e collaborazione sociale che non vuole assolutamente mettere in campo nessun tipo di speculazione, ma che piuttosto cerca di dare voce a tutto ciò che di bello c'è oggi da difendere da un'economia estremamente predatoria che deve cambiare assolutamente i suoi modelli. Siamo reduci da una COP28 che ha sancito l'uscita dal fossile e che quindi ha aperto una nuova stagione nella lotta al cambiamento climatico, e siamo alla vigilia del G7 Ambiente di Torino, che è il primo grande appuntamento internazionale che deve tirare le somme su questo risultato, perché ci devono far capire se da qui parte veramente un film nuovo o se siamo alle solite e non si torna indietro.
Pierluigi Sassi, è proprio qui il punto. Di ambiente si parla molto, si fanno tanti incontri, si coinvolgono i giovani, ci sono incontri di vario genere con varie istituzioni, però poi di sostanza che cosa sta cambiando? Un dato: si parlava molto di auto elettrica, oggi molte aziende non producono più auto elettriche e tornano quantomeno all'ibrido o comunque al benzina e al diesel, perché la gente non compra l'auto elettrica. Allora, un esempio, che cosa manca per fare il salto di qualità perché l'ambiente sia protagonista?
Beh, l'industria ha sicuramente fatto la sua scelta, così come anche la finanza, e credo che sia... Noi abbiamo avuto adesso, durante proprio l'Air Day, questo festival, Impatta Disrupt, proprio che voleva mettere a fuoco i temi dell'innovazione e del cambiamento, non in una chiave di sensibilizzazione, ma in una chiave proattiva di collaborazione fra le parti. C'è la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero delle Finanze, tantissimi operatori finanziari ed economici, e devo dire tutti unanimi nel dire che la scelta ormai è questa, non c'è dubbio. Il problema è il tempo, perché la scienza litiga con l'industria in questo senso, perché l'industria parla di scelte che dovrebbero essere più lente, più graduali, e da una parte si può comprendere il perché, dall'altra c'è la scienza che ci avverte che abbiamo già superato i limiti che non avremmo mai dovuto superare, no? Quando si diceva a Parigi che non si sarebbe dovuto superare 1,5 gradi, e l'anno scorso anno abbiamo superato in Italia il 2,2 e in generale nel mondo 1,4, quindi siamo ogni anno è l'anno più caldo, ogni stagione è più strana della precedente. Tutti capiscono che è ineludibile questo tema, hanno fatto le loro scelte, ora però metterle a terra richiede tempi che sono quelli della scienza, non quelli dell'industria, e quindi è difficile la conciliazione di questi temi. E poi c'è un'opinione pubblica che è sensibilissima, lo vediamo all'Earth Day, tantissima partecipazione, tanta voglia di questa genuinità, di questi nuovi modelli, ma poi non cambia stile di vita. E se non cambi stile di vita non cambia proprio niente. Noi abbiamo un consumo pro capite di energia di 6 kW qui in Italia contro gli 0,2 dei paesi in via di sviluppo e contro lo zero assoluto di 3 miliardi di poveri, e quindi la bomba ecologica è dietro l'angolo, perché se siamo noi il modello, o il nostro modello cambia o tutti tenderanno a consumare come noi, e questo è assolutamente inaccettabile per il pianeta.
Presidente Sassi, la giornata mondiale della Terra è appunto a livello internazionale. In Europa, in Italia si dibatte molto, c'è una sensibilità notevole, ci sono impegni, ma nel resto del mondo che cosa sta succedendo al riguardo? Perché la sensazione è che l'Europa sia un po' isolata da questo dibattito a tutela dell'ambiente. Gli stessi Stati Uniti, l'America Latina, l'Africa, l'Asia, cioè proseguono, la Russia proseguono, l'India proseguono nella loro, diciamo, vita quotidiana, producono petrolio, macchine che vanno avanti in maniera anche molto inquinante. Ci sono dei paesi, basta andare in America Latina, dove le macchine, alcune non hanno nemmeno un tubo di scappamento. Quindi, cioè, stiamo parlando di realtà che sono veramente diverse nel mondo.
Sì,
Non rischia
però
l'Europa di essere, diciamo, una goccia in mezzo al mare.
no, diciamo le cose come stanno. Noi abbiamo guidato la transizione ecologica con quest'ultimo governo europeo, con la von der Leyen, che ha gettato veramente le basi per una competitività futura sui temi della sostenibilità. Siamo i primi della classe a livello internazionale. E è innegabile che se in un paese come gli Emirati Arabi, che è produttore di petrolio con 90 miliardi di tonnellate di barili sotto 90 miliardi di barili sotto al sedere, e non hanno hanno scelto di uscire dal fossile, questo vuol dire che tutto il mondo ci è venuto dietro. Adesso, per una scelta politica di pancia, di prendere voti, si dice che bisogna fare una transizione più dolce, lo si fa per prendere voti, ma non credo che nessun politico sarebbe così folle che dopo che siamo andati avanti fino al punto di essere i primi della classe e di avere la leva competitiva del futuro, e torniamo indietro adesso? Io non credo che questo sia. Io credo che noi abbiamo convinto il
Le nuove
mondo.
elezioni europee non
Io
possono
credo.
minare questo percorso o no?
Secondo me solo in una questione di facciata. Cioè, loro stanno, cioè, i politici stanno sentendo la pancia dell'industria e sentendo la pancia della gente che è esasperata da questo tema della sostenibilità, e questo lo si può capire. Però è come se noi avessimo a un certo punto fatto un investimento imponente, perché lo abbiamo fatto imponente, sul futuro, e adesso che stiamo per raccogliere i frutti di quelle. Tutto il mondo ci è venuto dietro, perfino i produttori di petrolio, che oggi vedono dimezzati i loro fatturati. Entro il 2040 saranno dimezzati i fatturati del fossile, e questo è uscito a Dubai con tutta evidenza dai più importanti think tank internazionali. Quindi adesso che arriva l'economia che abbiamo preparato, noi ce ne andiamo?
È affascinante questo tema. Ci sono delle storie, Sassi, lo diciamo non in tono polemico, ma perché forse la gente capisce anche meglio, no? E c'è la possibilità di approfondire. Ci sono delle storie che ci raccontano di persone con l'auto elettrica che hanno percorso Roma-Milano o Roma-Reggio Calabria. Roma-Milano sono dei diari che sono stati scritti con una macchina elettrica. Il tragitto è stato fatto in 8 ore circa, più o meno. Perché? Perché la macchina elettrica dopo tot chilometri si doveva fermare, non ci sono le colonnine, se ci sono sono prenotate, quelle che sono prenotate bisogna mettersi in fila e passano ore in qualche modo per ricaricare la macchina. In altri casi, col freddo, ad esempio nel tratto Firenze-Bologna, macchine elettriche ferme per la neve con il riscaldamento acceso, la batteria si è consumata, è venuto il carro attrezzi per portarle via dopo, diciamo, diverso tempo. Sono storie naturalmente, non tutto è così, ma questo colpisce molto poi le persone rispetto al discorso che lei, Presidente, faceva prima, che la gente poi è sensibile ma nello stesso tempo non cambia stile di vita. Ecco, davanti a questi fatti è difficile in qualche modo cambiare uno stile di vita,
Sì,
se non
diciamo.
c'è un accompagnamento più generale di una società intera che va verso una direzione.
Però la società sta andando in questa direzione, l'economia sta andando in questa direzione. Noi non possiamo giudicare come sarà la Fiat da quando facevano le carrozze a motore, no? E così è oggi. Oggi le vetture stanno già, quelle che sono, diciamo, nei prototipi e alcune di quelle che sono già in produzione hanno delle performance assolutamente competitive rispetto a, sia in termini ambientali,
E
sia
costi
in termini.
molto alti.
E costi alti perché oggi non c'è questo mercato così ampio, e quindi vendendo pochi mezzi devono rifarsi di investimenti imponenti. Però la scelta industriale di andare in quella direzione è stata fatta, e il mercato sta per diventare maturo. Quindi noi non possiamo giudicare un mercato quando è in erba, dobbiamo giudicarlo quando porterà il suo frutto. Questo sta già avvenendo sui dati, perché oggi è vero che se uno compra una Smart e va a Milano probabilmente rischia quello che diceva lei, ma se uno compra una Tesla e va a Milano ci mette lo stesso tempo di una macchina normale, e quando si ferma a cambiare ci mette un quarto d'ora per caricarla.
Ci vuole un portafoglio per prendere una Tesla.
Sì, però voglio dire,
tra un po' sui 40-50 mila euro.
Sì, ma quelle tecnologie, prima nessuna macchina, certo, economica aveva i benefit che ha oggi, i comfort che ha oggi. È una questione di maturità del mercato. Però il mercato è stato preso, è stato scelto. Io non credo che tra 50 anni noi andremo in elettrico. Io non credo questo. Io credo che tra 50 anni ci saranno tecnologie completamente nuove. Però oggi la transizione è guidata dall'elettrico ed è una transizione decisiva perché tutto il sistema economico si converta alla transizione energetica.
La Cina ci può aiutare su questo fronte o no?
Allora, la Cina è un'altra realtà che sta investendo.
Abbiamo Cina perché ha la tecnologia più avanzata, forse, per la produzione di batterie elettriche.
Anche perché non solo ha preso il dominio dell'elettrico da questo punto di vista, ma la Cina prende tutte le nostre migliori design tecnologici, le migliori innovazioni tecnologiche da tutto il mondo, perché noi gli abbiamo appaltato la produzione di tutto. E chiaramente quelli che hanno l'opportunità di prendere confidenza con tutte le migliori tecnologie del mondo poi le applicano, non è che sono stupidi, no?
Il tema poi è dove prendere la nuova energia elettrica per alimentare le macchine elettriche. Perché
esatto, questo è un tema.
Questo è il tema.
Perché a Dubai si è deciso di triplicare gli investimenti in energie rinnovabili, ma non abbiamo poi le smart grid, non abbiamo poi le infrastrutture tecnologiche per poterlo fare. Quindi gli investimenti devono essere fatti dai sistemi paese, non devono essere fatti solo dai cittadini o dalle industrie, devono essere fatti da chi fa infrastrutture. Questo è un tema che dovrebbe essere al centro dell'attenzione di tutti i paesi per l'investimento
infrastrutturale. Altrimenti il rischio è di produrre più energia elettrica con il petrolio.
Se banalmente salta la luce, non ce la facciamo a reggere quell'impatto. Oggi se tutte le macchine fossero elettriche probabilmente andrebbero in realtà a carbone, perché l'energia prodotta dovrebbe essere prodotta a carbone.
Un'ultima domanda, Presidente Sassi. Che cosa ci aspettiamo, ci dobbiamo aspettare dal G7 di Torino?
È una grande incognita, e sicuramente non sono, diciamo, tavoli internazionali dai quali si prendono decisioni, ma dai quali più che altro, che hanno immediate ricadute su di noi, ma dai quali si vede l'atteggiamento rispetto a determinati temi. I quattro temi all'ordine del giorno sono l'acqua, l'economia circolare, la lotta al cambiamento climatico e l'energia, quindi sono temi molto ben centrati. E la spinta che è stata data anche da tutta l'opinione pubblica internazionale è molto forte. Vediamo se si recepisce, questo è il tema vero, se si recepisce l'istanza di Dubai.
E lei sarà presente come Rei Italia, sì, a Torino. Bene, andiamo a Tiziana Tuccillo, torniamo a parlare del villaggio della terra, sì, a Roma, del Picio. Com'è andata?
Beh, è andata sicuramente benissimo, bene. Benissimo. 300.000 persone, ma soprattutto i ragazzi. Abbiamo avuto più di 11.000 ragazzi che sono venuti da tutta Italia e hanno provato i tantissimi laboratori che c'erano al villaggio per la terra. Credo che mi viene proprio da dire che lo spirito del villaggio è quello proprio di mettersi a servizio e di dare spunti, riflessioni, eccetera, è stato assolutamente rispettato. Quest'anno il tema era pace e ambiente e abbiamo fatto tantissimi incontri, un bellissimo talk sulla pace. Forse abbiamo un contributo, no, importante di Vito Alfieri Fontana, che prima era un fabbricante di armi e invece poi, dopo una conversione dolorosa, è diventato uno sminatore, cioè qualcuno che appunto partecipa alla campagna antimine. L'abbiamo avuto al villaggio per la terra, c'era un bellissimo spazio al villaggio per la terra dove c'era l'esercito e i ragazzi potevano provare proprio che cosa vuol dire entrare in un campo minato che era fatto con della sabbia in una grande vasca e capire com'è difficile raggiungere, fare un percorso con delle mine al suo interno.
Tiziana, tu hai annunciato Vito Alfieri Fontana, allora andiamo ad ascoltarlo.
Oggi è una bella giornata di sole, siamo al Pincio, a Roma, in un paese in pace, la gente è allegra, siamo per vedere anche una marcia per la terra, per il pianeta, però questo pianeta purtroppo ha delle regioni diverse, in tante regioni ci sono i conflitti e in alcune ci sono anche i resti dei conflitti passati, appunto le mine, le devastazioni dei terreni, delle case, delle città. Lei è uno dei testimoni anche della campagna italiana antimine. Quando guarda un mappamondo, che cosa le viene in mente?
e ci sono nelle zone di guerra e nelle ex zone di guerra delle macchie rosse, cioè noi siamo abituati, noi che lavoriamo nello sminamento, a vedere questi puntini rossi nelle nostre mappe, che sono i vari campi minati o le zone sospette, delle macchie rosse che impediscono la vita alla gente. A quello che si pensa del campo minato è come se e che sia un fastidio, noi ce lo immaginiamo, noi che viviamo in pace, invece immaginate un campo minato che ti impedisce l'accesso alle sorgenti d'acqua potabile, immaginate un campo minato che ti impedisce l'accesso alle cabine di trasformazione dell'energia elettrica, immaginate un campo minato che non ti consente di entrare in casa perché ci sono degli ordigni esplosivi collegati agli interruttori generali, per cui se uno riattacca dopo tanto tempo la luce nella propria abitazione si vede scoppiare tutto di nuovo. È l'incertezza della guerra che continua, pur essendoci stata una pacificazione. È veramente una tortura che la gente non merita.
In quali paesi, in quali regioni geografiche succede questo?
Molto vicino a noi, è la zona dei Balcani, Croazia, Bosnia, Serbia, Kosovo e i relativi confini, i confini fra Kosovo e Albania, fra Serbia e Croazia e così via. Però tenete presente che anche in Polonia hanno tante zone minate che hanno semplicemente recintato perché è praticamente impossibile la bonifica in tempi brevi. Tenete presente che in Italia ogni anno si bonificano, si fanno dai 10 ai 15.000 interventi di bonifica degli ordigni della Seconda Guerra Mondiale, cioè è un'ombra che non se ne va più. Noi dello sminamento riusciamo a fare in modo che non ci siano più vittime, è praticamente il nostro scopo, però il problema è mitigato, non è eliminato. In certe aree comunque per decenni bisognerà lavorare con molta attenzione.
Sappiamo che l'Italia è un grande produttore di armi, in passato anche di mine antiuomo. Adesso, sebbene questo continui, però c'è anche quest'altro lato della medaglia che è appunto la campagna antimine. Quindi dove siamo impegnati come paese, come cooperazione internazionale? In quali paesi siamo impegnati a porre rimedio a questo problema? E con quali competenze, tecnologie?
L'Italia ha un fondo specifico per l'aiuto alle operazioni contro le mine e le operazioni contro le mine hanno tre aspetti fondamentali: la sensibilizzazione, l'educazione al rischio mine e lo sminamento vero e proprio. Quindi il governo italiano, nella maggioranza dei casi, affida alle Nazioni Unite i fondi perché vengano distribuiti nelle aree di crisi. Poi ci sono ovviamente degli interventi diretti che può essere tipo la Colombia, dove si cerca disperatamente di uscire dalla situazione di guerra interna che hanno avuto e dalla grande diffusione di campi minati, quindi cercano di uscirne con l'aiuto internazionale e l'Italia partecipa a questo sforzo.
Quando vede nascere un nuovo conflitto, immagino che la sua forma mente se la porti a pensare al futuro, quando magari si ristabilirà la pace e bisognerà andare lì a fare di nuovo questo lavoro, come una tela di Penelope.
Sì, un po' è la tela di Penelope, però guardi, se nel 99 la velocità di sminamento era 1, adesso è 100, cioè le tecniche si sono molto ben definite e siamo veramente molto efficienti. L'importante è che smettano queste maledette guerre, perché poi ci si organizza, si fanno dei piani e si riesce in un tempo ragionevole a restituire il territorio. Prima sembrava, 20-30 anni fa, sembrava un'impresa disperata. Adesso no. Adesso dico che siamo forti quasi come quelli che le guerre le fanno.
Abbiamo ancora pochi minuti. Giuliano Giulianini, tu eri alla Casa del Cinema.
Sì, c'è stata la novità di quest'anno. A Villa Borghese, un evento inserito nei festeggiamenti del Villaggio per la Terra, Impatta Disrupt, il festival dell'innovability, cioè dell'innovazione orientata allo sviluppo sostenibile. Quindi si è parlato anche di mobilità elettrica, di sanità digitale, di aggiornamento delle reti appunto infrastrutturali. Per quello che stavi dicendo, ecco, per esempio, parlando di mobilità elettrica, nessuno innovatore politico che è venuto, nessun start-upper ha messo in dubbio la transizione alla mobilità elettrica, specialmente quella di massa. Il Il dibattito era su dove mettere, per esempio, gli accumulatori, se metterli nei condomini, se metterli nei quartieri, cioè qual è la migliore configurazione per arrivare a che noi possiamo usare queste cose in maniera intelligente. Io ti ricordi, una volta abbiamo parlato del fatto che la benzina, quando c'erano le prime macchine negli anni 20-30, si vendeva in farmacia, non c'era certamente la rete autostradale e dei distributori domani. Quindi è l'infrastruttura che serve il cittadino, non è il cittadino che dal basso si crea questa cosa. Ecco, questo è stato Impatta Disrupt.
Grazie a Giuliano Giulianini, grazie a Tiziana Tuccillo di RD Italia. Chiudiamo con il presidente Pierluigi Sassi. Credo di capire che i prossimi mesi saranno fondamentali per la svolta ambientale, per le decisioni nel bene e nel male.
Esatto, e noi abbiamo voluto lanciare, soprattutto dalla nuvola di Fuxas, che è stato il giorno conclusivo, l'Earth Day, questa nostra maratona One People, One Planet, giunta alla quinta edizione, trasmessa da Vatican News, trasmessa da RaiPlay, che ha avuto forse il suo culmine nelle premiazioni, che la sera prima del concerto hanno dato un riconoscimento di Reporter per la Terra a tre campioni della sostenibilità, cioè a tre campioni della divulgazione della sostenibilità, che abbiamo voluto leggere soprattutto in una chiave di costruttori di pace, perché per noi la pace si costruisce attraverso lo sviluppo sostenibile. E abbiamo premiato Edoardo Vigna, che è il direttore di Pianeta 2030, del Corriere della Sera, che ogni giorno lavora con questo, si è aggregata anche Caterpillar a raccontarci questa esperienza. Poi abbiamo premiato Trudy Styler, che ha raccontato la storia della riqualificazione di Napoli, proprio per dire è sotto casa nostra che possiamo fare la differenza e costruire la pace, questo meraviglioso progetto che ha pacificato un territorio in grandissimo conflitto sociale. E poi la meravigliosa Lia Beltrami, che ha fatto più di 100 documentari raccontando le storie dei disastri umanitari più grandi e più drammatici del nostro tempo, che ci ha regalato anche un piccolo gioiello della nostra maratona, cioè che la maratona è stata vista anche nelle favelas brasiliane, perché questi ragazzi di cui lei ha raccontato la storia, che hanno fatto questo villaggio Laudato Si all'interno delle favelas, hanno prenotato il generatore di corrente per poter vedere la maratona televisiva One People One Planet e vedere la premiazione della documentarista che racconta la loro storia al mondo. Quindi veramente One People One Planet è stato lo spirito di quella serata.
Buon lavoro al presidente di RD Italia Pierluigi Sassi, complimenti per l'organizzazione del Villaggio della Terra, Villa Borghese, di cui anche Radio Vaticana, oltre che Vatican News, è stata protagonista. Da Luca Collodi a tutti, io ringrazio Alberto Giovannetti e Stefano Sparro per l'assistenza tecnica e di regia al Mondo alla Radio di oggi. L'appuntamento è per domani alle 16:05.